Geronimo. Lettere e libri con Massimo Zenari.
Con il premio Chiara 2019 assegnatole alla fine di ottobre, il suo cammino letterario si è arricchito di un nuovo significativo riconoscimento. Il dono di Arianna, edito da Guanda, va così ad aggiungersi ai suoi grandi successi. La ragazza col turbante, il suo folgorante esordio, l'invenzione della verità, premio Selezione Campiello e il caso Courier, premio Campiello. Lo avrete probabilmente capito, stiamo parlando di Marta Morazzoni, autrice di altri notevoli libri come Casa Materna, Una lezione di stile e Il fuoco di Jeanne del 2014, il romanzo subito precedente i racconti che formano Il dono di Arianna. Marta Morazzoni, premio Campiello alla carriera 2018 e che oggi è qui con noi, bentrovata.
Grazie.
L'Arianna del titolo del suo ultimo lavoro è la principessa di Creta, il personaggio della mitologia greca la cui sorte è legata, potremmo dire, a doppio filo a quello di Teseo. Il dono di Arianna è infatti una raccolta di racconti, ma su questo aspetto torneremo, che recupera, riscrivendole, alcune tra le narrazioni mitologiche più celebri. Qual è però il suo primo ricordo legato alla mitologia greca?
Il primo ricordo è un'analogia anche di suono con il titolo di questo libro, perché è Il filo di Arianna. Era una raccolta di racconti, di declinazioni della mitologia greca. Stiamo parlando del periodo degli 11 anni, quindi l'inizio della scuola media, quando ci si approcciava allora al latino e in preparazione poi della lingua greca a cui avrei avuto accesso con il ginnasio. E Il filo di Arianna era questo libro molto semplice, molto elementare, in cui la mitologia veniva raccontata, era letteralmente una variante del concetto di fiaba a cui siamo abituati, non so, con Andersen, con i fratelli Grimm, corredato però della luce del mondo mediterraneo, che era la cosa che mi affascinava di più, che mi aveva incantato e mi aveva portato subito verso questo universo della cultura greca, di cui non sapevo ancora niente, e a cui però ci introducevano anche, sto parlando di tempi in cui la scuola media era un approccio piuttosto forte, ci introducevano all'Iliade e all'Odissea. Quindi c'era tutto un terreno preparato e predisposto dentro cui collocare poi le vicende più importanti del tema mitologico.
Il dono di Arianna quindi è una sorta di omaggio a quel filo di Arianna dell'infanzia, infanzia forse magari un po' eccessivo, ma insomma della prima giovinezza, è anche un ritorno a quell'età.
Sì, è un ritorno anche nell'immaginazione, perché i racconti che leggevo nel filo di Arianna, ripeto, estremamente semplificati rispetto a quello che poi invece Robert Graves avrebbe elaborato nella sua enciclopedia del mito greco, mi metteva in una dimensione di appartenenza. Non sapevo niente di questo mondo, perché era una tabula rasa dentro cui cominciavo ad avventurarmi, e però sentivo di poterci abitare. È stato curioso questo mio affezionarmi al mondo greco, sorvolando anche sull'ignoranza in quel momento, perché ne sapevo pochissimo, perché sì, la Grecia era la terra del mito, ma in che modo, con che consistenza? Poi sarebbero passati gli anni di studio più approfondito, i 5 anni di liceo in cui il greco diventa anche la lingua che cominci a conoscere, quindi un approccio sempre molto complesso, però un pochino più prossimo alla struttura della civiltà greca. E poi lunghissimi anni di attesa fino a che nel 2005 il primo approdo davvero in terra greca. E questo per me è stato una sorta di ritorno, curiosamente. Non c'ero mai stata, ma sapevo che stavo tornando.
In questi ultimi anni, a cominciare probabilmente da Viva il Latino di Nicola Gardini, numerosi autori hanno rivendicato l'importanza della grande tradizione classica, anche come monito, come allarme per una sua memoria che sta svanendo. Non posso quindi non chiederle come lei sia arrivata all'idea non soltanto di scrivere di miti, ma addirittura di riscriverne.
ci sono arrivata e per me è difficile dire come ci sono arrivata, intanto perché è stato un lungo percorso nel tempo. I racconti sono pochi, non sono neanche tanto lunghi, però hanno richiesto tanto tempo e una sorta di sgranatura negli anni per arrivare a maturare e a compattarsi. È cominciato come una sorta di gioco. Devo dire che il primo racconto, che è anche il primo di questa raccolta, quello dedicato a Clitemnestra e che ha per titolo Micene, nasceva dall'idea di un libro collettivo con altre scrittrici che aveva come impianto, come struttura di partenza, il tema delle donne assassine, che mi piaceva moltissimo perché ci leggevo dietro tutto un universo da scavare, da cercare, di cui cercare le ragioni. E quando mi hanno proposto di scegliere un personaggio di cui raccontare la vicenda, ho pensato che la prima, l'archetipo dell'assassina, fosse Clitemnestra. E da questa suggestione è cominciata anche l'idea del deragliare rispetto alla vera e propria storia di Clitemnestra. In fondo, questo racconto è stato il punto di partenza di tutto l'impianto dei racconti successivi. Se ho potuto inventare, descrivendo una Clitemnestra molto diversa da quella che la tradizione mitologica e tragica ci hanno lasciato, è perché evidentemente dentro qui ero entrata io in maniera abbastanza prepotente, giocando sul personaggio e reinventandolo per come me lo sentivo, per come l'avevo vissuto io e per come potevo pensare di collocarlo nella sua città. Se non fossi mai stata a Micene, non avrei mai potuto scrivere questo racconto, perché la suggestione del luogo è stata davvero prepotente.
Il libro è composto da 10 racconti cui i titoli rimandano a 10 luoghi, da Micene, come ha giustamente appena ricordato, e Creta, a Mykonos e Tebe dalle 7 porte. I primi 2 racconti sono lunghi il doppio rispetto agli altri, con l'ultimo invece si assiste a una svolta narrativa. Ogni racconto, eccezione fatta per l'ultimo, immerge il lettore nella mitologia greca. Ecco, con quale criterio ha scelto le storie da raccontare, perché certe preferenze, perché certe missioni, anche perché lei scrive a un certo punto le vene della mitologia sono infinite, quando diventano capillari si estendono e ramificano, oscurano con una trama fittissima la superficie dei fatti, quindi davvero difficilissimo scegliere.
Difficilissimo scegliere e il richiamo era proprio legato ai luoghi. Dicevo prima, non avessi visto Micene non avrei scritto la storia di Clitemnestra. Se non avessi visto la reggia di Nestore, per esempio, a Pilo, uno ha nell'orecchio la Pilo sabbiosa omerica, quindi questo mondo che appartiene alla prima parte dell'Odissea quando Telemaco parte e va alla ricerca del padre. Sono tutti luoghi di una archeologia che a questo punto ha un significato molto forte, pur essendo ambiti ristretti, piccoli, delle piccole oasi di scavi, di ricerca ancora intorno a questo passato, ma sui quali è possibile lavorare di immaginazione. Non c'è un luogo di quelli che ho raccontato qua dentro che io non abbia visto. Devo dire, certo, c'è il racconto che riguarda la notte di Agamennone e di Nestore sulla riva del mare nella Troade, lì non ci sono mai stata, però l'origine del racconto per l'appunto era la reggia di Nestore a Pilo. Quindi i luoghi mi hanno dato l'indicazione, il diritto di scegliere e il diritto di entrarci in maniera anche, dicevo prima, trasgressiva o comunque deviante rispetto alla tradizione vera e propria. E sui luoghi si è costruita anche la mia immaginazione, la mia possibilità di capire, di conoscere quello che era nella mia testa il gioco mitico.
In questi luoghi, che sono dei veri e propri personaggi del libro, si calano i personaggi, diciamo, in carne e ossa, per quanto si stia parlando di miti. Predominante, mi pare, sia la dimensione femminile. Con i personaggi, penso ad Elena, penso ad Arianna, presentati privilegiando quasi il loro aspetto terreno, umano, viene fuori, emerge una certa carica anche di sensualità e di passione, c'è la passione di questi personaggi femminili soprattutto. Le chiederei al proposito di leggerci un breve passo del racconto Creta dove Teseo è in dialogo con Arianna. Siamo a pagina 86, così riusciamo a dare anche agli ascoltatori un'idea di che cosa stiamo parlando e del tono della sua narrazione.
Quando vide il mare. E tra lui e il mare, Arianna, con la gonna corta sopra le ginocchia, il viso arrossato e il taglio sottile degli occhi che si socchiudevano al sole. Non c'era una sola nave nel porto e non era il porto del suo approdo, piuttosto un'insenatura sabbiosa, buona solo per una piccola imbarcazione senza pescaggio. A un giorno di navigazione da qui c'è tira, poi non lo so. Si morse il labbro inferiore, gli fece cenno di girarsi e gli indicò la sagoma lontana, nera, dell'Idi, la culla di Zeus, disse. Siamo sotto il segno della sua riconoscenza, ricchi sempre per sua volontà e senza guerra. Si sedette sulla sabbia, raccogliendo la gonna attorno alle ginocchia. Cosa faccio qui? Come me ne vado da qui, fosse anche per arrivare a Tira? Lei fece spallucce, lo guardò da sotto in su. Non lo so. Adesso sei libero. La città è dietro di te e immagino che tu non ci voglia tornare. Se vai a ovest ci sono altri porti, per te più sicuri di Poros, anche se nessuno ti verrà a cercare. Noi ci dimentichiamo in fretta e c'è così poco tempo da vivere che non possiamo perderlo dietro cose passate. Lo guardò schermandosi gli occhi. Anche tu per adesso sei nella culla di Zeus. Si alzò, stirò il lino della gonna, si inchinò in un arco flessuoso e i capelli sfiorarono la sabbia. Camminò un po' a ritroso, poi si volse e si allontanò risalendo la piccola duna. Prima di sparire dall'altra parte, gli fece un ultimo cenno di saluto.
Marta Morazzoni, il mito è una narrazione fantastica, spesso con valore simbolico, spesso con valore religioso. Come ci si rapporta da scrittori con questa materia? Quali sfide presenta la sua attualizzazione? Uso un brutto termine, lo so. Come si può adeguare quel fantastico al nostro che ormai non è più lo stesso? Come far passare il messaggio?
Non saprei dirlo in teoria, anche perché la scrittura di questi racconti, che sono un po' un'anomalia nel mio modo di raccontare, è nata con una certa spontaneità. Spontaneità non vuol dire facilità, perché ci sono stati degli intoppi, ci sono stati dei momenti di crisi. Proprio il racconto di cui abbiamo letto adesso un passaggio è stato forse il più problematico, anche perché si trattava di affrontare il mito tradizionale di Teseo e il Minotauro con un orizzonte completamente diverso. Per esempio Arianna non se ne va con Teseo, rimane nella sua isola, non c'è nessun legame tra loro due e c'è una, come dire, una distorsione del tempo dentro questo racconto. Ecco, forse il gioco del tempo è stato l'elemento che ha avuto una parte più importante, più rilevante nella scrittura di questi temi mitologici. Il tempo che in qualche modo entrava e usciva nella dimensione del racconto senza che questo mi inducesse a preoccuparmi di una fedeltà al passato. Il segno più forte è stata la scelta linguistica. Per esempio nel racconto di Teseo, i due personaggi che dialogano più a lungo, Teseo e questo strano mentore che lo accompagna per la prima parte del racconto, si danno del lei. E io mi sono resa conto nel momento della scrittura che probabilmente il lei era un modo un po' anomalo di raccontare il dialogo tra due personaggi che appartengono alla mitologia greca. Eppure mi sembrava il più ovvio, il più consono. Non avevo bisogno di simulare un'entrata nel passato, ma mi bastava pensare che il passato mi venisse incontro, venisse verso di me e si portasse nel presente, anche perché una delle argomentazioni forti del mito è che vale sempre e comunque, ha una atemporalità che diventa costantemente il nostro presente e dentro questo presente il linguaggio che mi appartiene è forse quello più consono a raccontarlo.
Una sfida linguistica, indubbiamente una sfida anche sul piano stilistico, una sfida è anche quella di avvicinare un lettore che non ha un trascorso classico, che non ha alle spalle la conoscenza della mitologia greca.
E da questo lato devo dire che mi sono interrogata, ma alla fine, quando ormai il gioco era fatto e finito, quindi non c'era più rimedio, mi sono detta, ma se il lettore è un buon conoscitore dei miti, probabilmente potrebbe contestarmi tante cose a ragion veduta, ma si orienterebbe. Ma se invece non li conosce affatto, gli sto raccontando delle favole che sono altro rispetto al cardine vero e proprio del mito. Però a questo punto mi sono detta, è la mia libertà di invenzione, è come se io avessi individuato uno spiraglio dentro questo muro compatto che è il mondo mitico e dentro questo spiraglio mi sono ficcata io. Di diritto, non di diritto, da abusiva, da clandestina, non lo so. Comunque ci sono entrata e ho voluto abitarci. A questo punto chi ha voglia di leggere questi racconti o mi segue dentro questa avventura un po' alla cieca e sicuramente un po' fuori dai canoni tradizionali, oppure si perde, oppure mi lascia, mi abbandona, può essere. Qualcuno mi ha oggettivamente fatto osservare che la lettura di questi racconti poneva dei problemi, per esempio il bisogno di andarsi a documentare su come erano andati davvero i fatti. E qui si può porre l'obiezione fondamentale: ma quali fatti? Questi non sono fatti, questi sono invenzioni che appartengono a un passato più che remoto e che noi tutte le volte rileggiamo e reinterpretiamo nella nostra ottica, nella nostra storia. Li ha riletti Freud in maniera così adeguata anche rispetto alla tipologia delle sue scelte intorno al mondo della psicanalisi, li ha riletti Jung. Li possiamo rileggere applicandoli anche alla dimensione di una nostra visuale di questo passato, ma sono, come dire, un campo aperto dentro cui si semina come si vuole.
Oltretutto, queste narrazioni mitologiche ci arrivano da strade diverse, molte storie vengono raccontate già nell'antichità in modo diverso, con sviluppi e conclusioni anche sorprendenti, in certo, contrapposizione le une dalle altre. I luoghi, ancora una volta, sono personaggi, lo abbiamo detto prima, tanto quanto i miti che abitano questi racconti, luoghi che hanno fatto sognare, che ci hanno fatto sognare da studenti, e su cui oggi lei scrive: la modernità ha passato una mano uniforme di cattivo gusto. Anche qui sta lo smarrimento della cultura classica e anche qui sta, in fondo, il presente di queste narrazioni.
Sì, anche perché i luoghi che noi andiamo a visitare, sto pensando all'Argolide, al Peloponneso, che sono un po' il cuore di queste vicende e il cuore della mitologia greca, sono dei luoghi in cui c'è una parte che è riservata a una sorta di culto. Uno va a visitare Micene, Nemea, sono dei nomi che evocano tante cose e su cui il segno è rimasto. E poi però si imbatte nella realtà della Grecia contemporanea. A me aveva molto colpito l'osservazione di Henry Miller, che ha scritto un libro che ho amato moltissimo e che è stato un'apertura per me verso questo mondo, Il Colosso di Marussi. Henry Miller nel 1942 è stato per un anno ad Atene e poi da lì ha girato un po' per la Grecia, è andato alla ricerca del mondo mitologico greco e faceva un'osservazione estremamente interessante che oggi è ancora più valida. Lui diceva: sembra che chi venga a visitare la Grecia si è infastidito dai greci contemporanei perché disturbano la sua idea di questa antichità che è ferma nel peplo, nell'idea del Partenone, dei templi che sono a questo punto così sbiancati, e non erano bianchi, anzi erano coloratissimi. Ma la Grecia contemporanea c'è, e questa Grecia contemporanea è anche l'ossatura che regge ancora questo passato, che ci permette di vedere questo passato. E quindi è vero, è brutta certa Grecia che vediamo oggi. Le città che stanno accanto a questi luoghi magnifici, Argo per esempio, è una città bruttissima, è una città caotica, piccola eppure confusa, disordinata, piena di traffico. C'è un'idea di, come dire, di una cancellazione di questo passato che invece è lì, immobile. Fai pochi passi, esci dal caos delle città brutte. Atene è notoriamente una città brutta, anche se oramai la amo moltissimo e riesco anche a vedere oltre il suo brutto la costruzione di un futuro per lei. E però accanto c'è questa memoria che dobbiamo a loro se è ancora viva, lo dobbiamo ai greci contemporanei se questa memoria del passato è ancora lì che ci aspetta e ci permette di fantasticare intorno a quello che è stato il loro mondo.
D'altronde, metaforicamente, questa mano uniforme di cattivo gusto ci riconduce a una dimensione che forse poco consideriamo dei miti, che è la loro banalità, il loro aspetto banale, che è estremamente parlante per noi e forse certo, l'elemento che ci unisce certo, fortemente al mito.
Certo, e questo è il tema fondamentale. In fondo sono storie che potremmo ritrovare e ricavare da episodi anche minimi e che sono state trasfigurate nel racconto, nella leggenda. Poi vabbè, c'è alle spalle l'ossatura forte del mondo omerico che regge tutto questo caposaldo e c'è l'ossatura forte delle memorie legate ai resti archeologici. E devo dire, più i resti sono poveri e più la fantasia del visitatore si può scatenare. Sto pensando a due punti che sono diametralmente opposti sull'isola di Creta. Da una parte Cnosso, su cui Evans aveva fatto questo sogno hollywoodiano di ricostruire il palazzo di Minosse, facendo un'operazione quantomeno discutibile e che però attira una quantità incredibile di gente. A sud dell'isola si trova invece il palazzo di Festo, che è un luogo poverissimo in apparenza, dove rimangono delle tracce minime di questo passato, su cui però la capacità di elaborazione del visitatore è totale. Allora entri in questo luogo, ti guardi attorno e dici: adesso lo devo costruire io il palazzo di Festo, con quei quattro sassi che rimangono a indicarmi un perimetro, una prospettiva, uno sguardo, e il resto è tutto nella mia fantasia. E questo è un gioco di invenzione potente.
Un gioco di invenzione che si spiega anche nell'ultimo capitolo, che è l'unico capitolo del libro che, e parlo di capitolo e non di racconto, l'unico capitolo del libro che non racconta un mito o una narrazione mitologica. E allora le chiedo se sono effettivamente dei racconti, queste narrazioni che formano il dono di Arianna, perché io non ne sono così totalmente convinto.
Ma forse il gioco dell'editore, che cerca sempre di mettere dentro la chiave di lettura del romanzo, forse in qualche modo potrebbe funzionare, anche perché sono, come dire, i passi che ho compiuto dentro questo mondo, un passo dopo l'altro, potrebbero costituire un intero. E se vogliamo, mettiamo anche in campo un filino di arroganza: la protagonista di questi racconti sono io, perché è il mio viaggio, sono i miei tanti viaggi dentro questa vicenda, e sono... Sì, è bella la definizione di capitoli, tanti capitoli che raccontano un percorso che ha una sua unità e ha una sua coerenza in fondo, legata al tema di questo mito che ci portiamo dentro e che però è radicato lì in diversi punti, in diversi passaggi. L'ultimo racconto, che era legato a questo strano incontro avvenuto in un luogo tra l'altro archeologicamente non famoso, che è Orcomeno di Beozia, quindi una zona non molto enfatizzata nel turismo, ha avuto il suo bel peso come un momento di ripensamento su tutto questo viaggio, come se avessi involontariamente tirato delle fila alla fine di un percorso, alla fine di un viaggio che tra l'altro culmina nel luogo più arcaico della Grecia, questa cittadella di Gla, di cui non rimane niente, ma proprio niente, se non la possibilità di pensare e di dire: qui è cominciata una città più antica ancora di Micene.
Grazie Marta Morazzoni di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Marta Morazzoni è autrice, da ultimo, del Dono di Arianna, uscito per I Narratori della Fenice di Guanda e che le è valso il Premio Chiara 2019. Ci sarebbe di che smarrirsi nella bibliografia riservata ai miti. Noi, sulle note dell'Arianna di Naxos di Strauss, ci limitiamo a proporre alcuni titoli fra quelli che suggerisce la lettura dei racconti di Marta Morazzoni. A cominciare da quel filo di Arianna, Miti e favole di dei e di eroi per la scuola media, che Lidia Aimonetto pubblicò per Lattes di Torino nel 1960, verosimilmente la primissima fonte di ispirazione della nostra ospite. Poi due grandi classici che si leggono come romanzi. Il primo è La scoperta di Troia, di Heinrich Schliemann, se vogliamo il primo archeologo moderno, Einaudi, al quale si potrebbe aggiungere L'oro di Troia, la storia di Heinrich Schliemann e delle città sepolte dell'antica Grecia, di Robert Payne, o Doia. Il secondo è I miti greci, dell'immensamente dotto Robert Graves, edito da Longanesi, che dei miti ci restituisce i segreti e gli enigmi con il migliore sense of humor inglese, e non è un dettaglio. E ancora, Civiltà sepolte, il romanzo dell'archeologia, di Zeram, sempre Einaudi, e Il colosso di Marussi, di Henry Miller, Adelphi o Feltrinelli, scritto nel 1941, un'avventura alla scoperta di un mondo stupefacente, mitico, unico, dove a Miller si rivelano bellezza e miseria di un paese, la Grecia, che è ancora un sacro recinto, con ritmi, tempi, riti tutti suoi. Non possiamo scordarci neppure di Dürrenmatt e di quell'autentico gioiello che è La morte della Pizia, Adelphi, un racconto che investe alcuni dei più augusti miti greci senza risparmiarsi irriverenze e furia grottesca, tutto all'insegna ancora una volta dell'enigma. Chiudiamo con un consiglio che potrebbe fare al caso di chi volesse conoscere la Grecia antica passando prima da quella odierna. Iperborea ha pubblicato quest'anno per Passenger la sua raccolta di inchieste, reportage letterari e saggi narrativi che intendono formare il ritratto della vita contemporanea di un paese e dei suoi abitanti, il volume dedicato alla Grecia. È stato scritto a più mani da validissimi autori ed è accompagnato dalle splendide fotografie di Pietro Masturzo. Finisce qui il Geronimo di oggi, Geronimo che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal sito internet di Rete2 o dall'applicazione RSI Play. Buona lettura da Massimo Zenari.